tempo. Silvia e io, in questa terza relazione, di fare come degli approfondimenti, qualcuno l'abbiamo già visto prima di pranzo, degli approfondimenti su quattro punti del Cantico dei Cantici, quattro pezzi, non perché siano i migliori o i più belli, ma perché in qualche modo ci hanno colpito di più. E anche qui, un po' per approfondire questi quattro pezzettini, un po' per dare l'esempio su altri brani, ancora qui Suor Maristella ci è di insegnamento, perché può benissimo essere che uno di noi sia più colpito da un punto e uno da un altro. Se volete, ve li dico già tutti in batteria, se volete scriverli, approfondiremo Cantico, capitolo 2, versetti dall'8 all'11, Cantico, capitolo 5, versetti dal 2 all'8, Cantico, capitolo 8, versetti dal 6 al 7, Cantico, capitolo 8, versetto 14. Faccio notare per Filippo che ben due sono nel capitolo 8. E vabbè, poi capirete il perché di queste battute. Allora, Silvia, lei ha qualcosa da dire su questa selezione?
No.
No? Professoressa? Vado? Vado. Allora, leggiamo il testo. Siamo al capitolo, quindi ovviamente usiamo l'ordine numerico, quindi partiamo il primo testo su questi tre versetti, Cantico, capitolo 2, versetto 8 e 11.
Posso fare una domanda?
Sì!
La versione delle nostre Bibbie, che suppongo la finalità sia delle cristiane, e quella che c'è invece nella Bibbia ebraica,
non ha l'indicazione, la separazione tra sposa, sposo e testo lezio continua, per cui di fatto quello che noi troviamo nelle Bibbie che abbiamo davanti agli occhi tutti, quindi con amato, coro, sposa, sposo, non c'è nel testo come suddivisione, è una nota di interpretazione come anche primo poema, secondo poema, eccetera. Tant'è vero che alcuni passi possono essere attribuiti in maniera non univoca a una determinata voce, proprio per questa motivazione.
Ma la suddivisione in capitoli e versetti è uguale?
Non esattamente, nel senso che sì, ma no, nel senso che la rilevanza poi della divisione dei capitoli non è propria, non è così propria del modo di pensare l'integrità del testo nella parte ebraica, perché loro ragionano una parasha che non è esattamente che non coincide esattamente con un capitolo. Poi se io vado effettivamente a vedere capitolo 1, posso trovare capitolo 1 anche, non lo so, Genesi 1 e Genesi 1 anche di là, però è più pregnante, diciamo, per noi come divisione.
Grazie.
Prego.
Ed è anche la ragione per cui non ci siamo assolutamente impegnati in queste due giornate a parlare di strutture, organizzazioni, perché sono moltissime le possibili organizzazioni e alla fine, a nostro parere, non così utili per riuscire ad apprezzare e gustare il testo. Altre domande? Osservazioni? Lanci di pomodoro? A me, sia chiaro, solo a me.
Quando facevano la conduzione in due al telegiornale.
Sì, visto che quello che avevo appena detto di quanto segue i telegiornali, esatto, Anna Maria Pavesi può uscire se il signor Filippo l'accompagna, anzi non l'accompagna, la cacci fuori malamente.
Questa volta va bene.
Che clima, e va bene. Beh, non vi dirò più se ci sono altre domande, perché mi bastano queste anche come osservazioni. Dunque, vado al testo, capitolo 2, versetti 8-11, tre versetti. c'è tutta una questione di ricerca, il contesto è l'amata che cerca l'amore, ma ripeto, può avere importanza fino a un certo punto se è lui che cerca lei o viceversa. E a un certo punto questa domanda di ricerca, ricordiamoci anche quello che abbiamo detto sul Vangelo di Giovanni, che cercate, che cerchi, donna che cerchi, versetto 8. Se non lo sai tu, bellissima tra le donne, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8. Eh no, ma allora ho sbagliato a scrivere io, perché io avevo fissato, scusate, no, 2, 8, 2, 8, una voce, esatto, una voce, l'amato mio, eccolo viene, balzando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o un cerbiatto. Ecco, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. È cessata la pioggia, se n'è andata. Adesso mi è venuto in mente perché ho fatto quell'errore lì di cui ora vi dico. Questo è proprio uno dei brani classici, idilliaci, splendidi, di compimento. Attenzione a questa parola compimento, perché poi la metteremo in discussione proprio alla fine di questa lettura di oggi pomeriggio, quindi con il quarto punto. Perché uno dice: che bello, è una cosa splendida, addirittura c'è questa immagine, l'inverno è passato. Anche qui vengono in mente immagini evangeliche: inverno, estate, inverno, primavera, morte, risurrezione. Ma qual è appunto la radice? Ecco che torniamo indietro. O una delle radici di questo incontro compiuto, bello, c'è l'amato, l'amato mi chiama, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, c'è questa pienezza. La radice appunto nel pezzo che vi stavo leggendo prima, ma che stavo esagerando perché era da leggere dopo, quindi si torna indietro, capitolo 1, proprio in questo caso qui il versetto 8, che è la radice di questa ricerca, dove invece appunto questo amato non è presente. Come si fa a cercarlo? A un certo punto interviene il coro dicendo, quindi siamo 1 stavolta, versetto 8, se non lo sai tu, bellissima tra le donne, segui le orme del gregge e pascola le sue caprette presso gli accampamenti dei pastori. Mi volevo fermare appunto in questo parallelo tra, ci vogliamo fermare, tra 1:8, segui le orme, e poi appunto 2:8-11, quando appunto questo seguire le orme evidentemente ha portato a compimento la ricerca. Ecco, proprio la parola orme come radice, sapete, gli alberi hanno radici, le ricerche di ogni tipo hanno indizi, ma questo forse ha più un sapore poliziesco, soprattutto hanno orme, che guardate, è la cosa che stiamo facendo noi qua, che tendenzialmente facciamo durante tutta la nostra vita. Noi abbiamo le orme di Gesù, dell'amato. Che siano i testi di San Bernardo, che sia la preghiera, che sia la messa, che sia la meditazione, che sia comunque anche tutto ciò che riguarda la vita cristiana, la vita di carità, le orme. E notiamo questa cosa bella, l'orma, qui sarebbe bellissimo sentir parlare per esempio un cacciatore, una persona che di mestiere anche conosce i boschi, e Io di Roma adesso dico qualcosina e racconterò una mia piccolissima esperienza personale, ma proprio sono un cittadino che sa usare il banco ma che non sa seguire le orme. L'orma è il negativo del piede, della zampa, della persona, cioè è proprio l'opposto per certi versi, eppure è il segno che permette di. Se uno appunto, immagino, sia un cacciatore o magari anche un cacciatore fotografico, così una cosa meno cruente, che vuole inseguire un cervo per fotografarlo, deve trovare, immagino, certi segni di zoccoli, certe addirittura buchi nel terreno, perché quello è l'animale. No, non è quello l'animale, non c'entra niente, anzi è il negativo di una parte del suo corpo. Che però se tu segui, se tu sai decifrare, se tu sai vedere, un cervo è bello grosso, se ce lo vedi, un'orma, se poi addirittura sul terreno sassoso, è praticamente invisibile. Eppure appunto è lo spirito della ricerca. Ricordate, adesso non lo giro perché ci sono 118 registratori qua sopra, ma è sempre la nostra immagine, quell'immagine, quell'unica linea tra rosso e blu, che è una cosa sottile. E di nuovo sul tema dell'orma, che è la radice di questa bellezza che poi abbiamo letto nel secondo capitolo, dice questa cosa qui. Aggiungo una cosa personale, poi ti lascio la voce, Silvia. Mi è successo solamente una volta in vita di vedere un'orma negativa, cioè l'orma è già un negativo, non so, un'orma sul fango, sulla neve, se un animale passa schiaccia. Però cos'è che era successo? Era passata una lepre su un campo dove aveva appena nevicato. Voi pensate, una neve soffice, passa l'animale, calpesta la neve e quindi la indurisce. Poi c'è una folata di vento che soffia via la neve e la parte indurita rimane sopraelevata. Anche questo, in modo diverso dal famoso netturbino di New York, è rimasta per me un'immagine indimenticabile, perché il vento che aveva soffiato via la neve aveva in qualche modo reso tridimensionale l'orma, che per la prima volta nella mia vita vedevo sopraelevata rispetto al terreno, piuttosto che scavata come al solito. Mi fermo su questo.
Io devo fare una premessa. Come abbiamo pensato di procedere per questa parte di lettura dei testi per la mia voce, diciamo così? Ecco, abbiamo pensato di fare riferimento a due grandi momenti di riflessione e commento del Cantico. Due grandi momenti che sono momenti cardine, a cui avevo già fatto riferimento questa mattina. Il primo è la redazione del Targum, la seconda è il commento di Rashi. Allora, siccome non è forse patrimonio così comune avere idea di cosa siano questi testi, una parola prima, perché poi vado proprio a leggere dei pezzi del commento, però bisogna capire che cosa vado a leggere, se no sono parole al vento. Per cui rapidissimo, proprio due pennellate rapide per capire. Il Targum, o meglio i Targumim, ce ne sono tanti, è una traduzione commento che nasce in un momento probabilmente dell'esilio babilonese, per cui siamo in un momento molto antico della storia di Israele, quando Israele era stata conquistata da Nabucodonosor e c'era stato un grandissimo primo esilio, un grandissimo spostamento di ebrei da Gerusalemme, dalla zona intorno, verso Babilonia. Questi a poco disimparano o hanno fatica a leggere l'ebraico, per cui viene proposta una traduzione simultanea in aramaico. Questa traduzione resta ritualmente d'uso, al punto che viene dato obbligo a un certo punto agli ebrei di leggere la traduzione accanto alla versione originale, proprio perché si pensava che il testo ebraico è difficile, rendiamolo comprensibile per tutti con la traduzione. Poi all'interno di queste traduzioni si inseriscono anche dei commenti molto semplici, un po' come quando noi dobbiamo tradurre da una lingua e per spiegare un concetto lo dobbiamo in qualche modo allargare, perché sennò non riusciamo a rendere bene il senso del testo originale. Poi questi commenti vanno sempre più ampliandosi, non per tutti i libri allo stesso modo, per alcuni libri in modo particolare, per esempio per il Cantico. Il testo che io andrò poi a leggervi quando faccio riferimento al termine Targum, faccio proprio riferimento a questo commento, è un commento in aramaico dell'VIII secolo, quindi molto avanzato come commento di cronologia, ed è un commento traduzione commento, per cui noi abbiamo sempre il versetto di riferimento e poi sotto un commento. Di quale tipo? Qual era l'interesse del targumista, cioè di quello che ha operato di fatto questo lavoro? Un commento di tipo allegorico, per cui ogni capitolo del Cantico in qualche modo richiama un momento della storia di Israele. Se, come dicevo stamattina, il Cantico è cantico d'amore di Dio per Israele e di Israele per Dio, allora dentro al Cantico deve essere racchiusa in questa stupenda unicità l'intera storia d'amore di Dio per Israele e di Israele per Dio. Con due notazioni rapide. La prima: non c'è un interesse specifico da parte di questo commento, questo del Targum dell'VIII secolo, per il significato letterale del testo. Viene data l'assoluta priorità, l'esclusiva quasi priorità, al significato allegorico, un'allegoria di impianto storico. È una storia assolutamente direzionata verso il ritorno del Messia, l'arrivo del Messia, non il ritorno, l'arrivo del Messia. Dalla seconda metà del capitolo settimo a tutto il capitolo ottavo, quindi fine settimo, tutto ottavo, il targumista trova proprio l'esaltazione del ritorno del Messia. Tant'è vero che poi quando andremo a vedere i passi in fondo, fino al Cantico, troveremo continui riferimenti, con una poesia altissima e molto struggente, quindi non tanto riflessione ma proprio canto d'amore, nell'attesa del ritorno del Messia. Questa idea è un'idea che viene ripresa dall'altro commento a cui faccio riferimento, che è il commento di Rashi. Rashi è una sigla, è considerato il commento più importante, un commento di riferimento. Rashi è un acronimo per Rabbi Shlomo ben Isaac, adesso Rabbino Salomone figlio di Isacco, ma viene anche sciolto come Rabbi Shel Israel, il maestro di Israele, per dire quanto il suo commento sia fondativo. Anche lui ha una lettura allegorica del testo, anche se allegorico non è esattamente corretto, però va bene così. Quindi riprende la lettura precedente del Targum. Tuttavia ha anche un interesse al testo, non nel senso nostro, non so, di una lettura storico-critica del testo. Non è questo, ovviamente, siamo nel 1000, siamo in un'altra cultura. Ma comunque, rispetto al Targum, cerca di penetrare di più nel testo. Quindi c'è un interessantissimo dialogo tra l'aspetto letterale e l'aspetto allegorico. Quale aspetto allegorico? Lo stesso, non è esattamente lo stesso impianto, potremmo dire, del tabulista. Se Cantico è la storia d'amore di Israele per il suo popolo e di Israele per Dio e di Dio per Israele, bene, si ritrova la storia di Israele dietro i versetti del Cantico, ma con una prospettiva un po' diversa. Manca, per esempio, in Rashi tutto questo aspetto della fine, il capitolo 7 e l'8, dell'attesa del Messia. Non perché non ci sia l'attesa del Messia, però ecco, lui dà l'accento su altri passaggi. Tutta questa tensione scatologica, l'attesa degli ultimi tempi, che è fortissima dentro il Targum, e che è un po' una delle chiavi di lettura che il Targum fa del Cantico, c'è anche il Rashi, ma non è così importante. C'è l'idea della fedeltà dell'amore. Israele è stato fedele all'amore di Dio, pur nelle estreme difficoltà, anche nel dolore. E allora c'è una lode della sposa di Israele, e l'ultimo capitolo è tutta una lode della sposa di Israele per la sua fedeltà e per la sua bellezza e per la sua per l'amore che, malgrado la durezza delle prove, è stato in grado di portare al suo Dio, al suo Signore, allo sposo amato. E quindi l'impianto è simile, ma è anche diverso. Questo per capire semplicemente che cosa andiamo a leggere. E questo capitolo, se noi andiamo a ripercorrere attraverso i capitoli la storia di Israele, entrambi i commenti trovano in questo capitolo, in tutto il capitolo secondo, la viaggio nel deserto. Il viaggio nel deserto, l'apparizione della nube di gloria nel deserto in modo particolare. Questo il Targum, mentre Rashi, per esempio il capitolo 2, versetto 3, leggermente prima di dove abbiamo letto noi, quando dice: come un melo tra gli alberi del bosco, il mio diletto fra i giovani, richiama, poi dice: alla sua ombra qui anelavo, mi siedo e dolce è il suo frutto al mio palato. Ecco, qui lui si ferma per dire quanto Israele negli anni, nei 40 anni del deserto, avesse desiderato riposare in Dio, quanto questa pace della sosta con Dio sia stato dono prezioso, riprendendo l'idea della nube di gloria dal Targum. E poi ancora più avanti, a 2:6, il desiderio dell'abbraccio: la sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. Ecco, anche qui il desiderio dell'abbraccio nel cammino del deserto. E qual è stato il momento dell'abbraccio nel cammino del deserto, si interroga Rashi? Evidentemente il dono della legge, il momento in cui Hashem, Dio, ha donato la legge al popolo, fissando con il popolo una verità, un'alleanza stabile. E allora questi due versetti, che sono versetti di amore, di contatto fisico, parlano di quel momento, secondo questa lettura, in cui Israele ha avuto un contatto fisico. E questo contatto sarà un contatto eterno, evidentemente, perché la legge c'è, la Torah è stabile. E quindi nel rispetto della Torah e nello studio e nell'amore per la Torah si ritrova il rinfrancatemi con pomi, questa ripresa della vita.
Capitolo 5, versetti 2 e 8. Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. un rumore, la voce del mio amato che bussa. Aprimi, sorella mia amica, mia colomba, mia tutto, perché il mio capo è matido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Mi sono tolta la veste, come indossarla di nuovo? Mi sono lavato i piedi, come sporcarli di nuovo? L'amato mio ha introdotto la mano nella fessura, le mie viscere fremettero per lui. Mi sono alzata per aprire al mio amato, le mie mani stillavano mirra, fluiva mirra dalle mie dita sulle maniglie del chiavistello. Ho aperto allora l'amato mio, ma l'amato mio se n'era andato, era scomparso. Io venni meno per la sua scomparsa. L'ho cercato e qui non l'ho trovato. L'ho chiamato, non mi ha risposto. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città. Mi hanno percossa, mi hanno ferita. Mi hanno tolto il mantello le guardie delle mura. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate l'amato mio, che cosa gli racconterete? Che sono malata d'amore. Mi colpiva molto quello che Silvia diceva pochi minuti fa, questa profonda correlazione tra il cantico e la storia di Israele. E la bellezza, appunto, è tutto questo gioco di correlazioni. Il cantico è correlato alla storia di Israele, è correlato al Nuovo Testamento, è correlato alla vita dei sapienti, Bernardo, è correlato alla vita dei monaci, è correlato alla nostra vita. Ed è nel cogliere questi legami che la nostra lettura appunto prende respiro. La scelta di questo pezzettino del capitolo 5 perché è uno dei pochi pezzetti di crisi. Tra questi due, del cantico del cantico che sembra che vada tutto benissimo, che è sempre uno splendore, lei è l'amata ed è meraviglioso, lui è l'amato ed è meraviglioso, lui l'ama la follia, lei lo ama la follia, che un po' uno si annoia anche un po', però in realtà tra le pieghe ci sono pieghe interessanti, come questa qui del capitolo 5, dove c'è un ritardo che ha una conseguenza grave. È scritto in un modo che è quasi comico, praticamente l'amato finalmente è arrivato e lei dice, versetto 3, mi sono tolta la veste, come indossarla di nuovo? Mi sono lavati i piedi, come sporcarli di nuovo? Io ci sento anche in un tono un po' comico, cioè è la storia d'amore qui universale della vita, il tuo problema è riscendere dal letto, ma ecco, ma cosa ci sta? Ci stanno dietro tante cose, ci sta forse anche il farsi desiderare, il non dare cose per scontate. C'è un gioco di presenza e assenza in chi si vuole bene, in chi si ama, che un po' è dettato dalle leggi della vita, un po' anche voluto per far aumentare la ricerca dell'altro, se l'altro ci sta. Qui pare che l'altro non ci stia molto, perché passato quel momento poi lei si butta, ma ahimè, ho aperto allora l'amato mio, ma l'amato mio se n'era andato, era scomparso. E mi piace vedere qui la relazione sia con la vicenda di Gesù. Gesù costantemente ha sentito persone che hanno detto mi sono lavato i piedi come sporcati di nuovo, mi sono tolta la veste. Se ricordiamo uno dei brani di Vangeli di poche domeniche fa, quello del banchetto, ho comprato i buoi, mi sono sposato, devo andare a vedere un campo. Quindi questo ritardo, ma anche appunto tutti i nostri ritardi, qui ci stanno dentro tutte le nostre fatiche, le nostre distrazioni, le volpi di cui parlavamo. Ed è molto bello, come capita spesso nel Nuovo Testamento, che però anche queste cose siano scritte, perché se davvero tutto funzionasse perfettamente bene tra questo amato e questa amata, noi potremmo dire bellissimo, ma io sono fuori. Il fatto che comunque anche in questo testo della compiutezza, della pienezza dell'amore ci siano questi incidenti ci fa capire che anche i nostri ritardi, le nostre fatiche, i ritardi della Chiesa, i ritardi della comunità, tutti i ritardi fino a quelli che Gesù ha vissuto, cioè, ci stanno. Sono per carità anche molto dolorosi, creano anche dei problemi, poi addirittura appunto il problema è cascato, poi viene addirittura ferita dalle guardie, anche qui ci sono mille letture simboliche, ma adesso lasciamole stare. Mi interessa questo, nel cantico c'è una perfetta intesa tra l'amato e l'amata, sì, ma anche no, esattamente come nella vita quotidiana di tutti, nel rapporto col Signore e in ogni tipo di relazione.
La storia è andata avanti, siamo al quinto capitolo, per cui non siamo più nel deserto, evidentemente. Siamo in esilio. È stato costruito il Tempio di Salomone all'altezza del capitolo 4, c'è tutta questa lettura del capitolo 4 come grande esaltazione anche della cittadella di Sion, della bellezza della collina dominata dal Tempio, della grandezza spirituale del popolo nel periodo Davide-Salomone, più Salomone che Davide, negli interessi dei due commentatori. Ma poi c'è l'esilio. E qui l'esilio, all'altezza del capitolo 5, ha degli accenti anche piuttosto gravi, piuttosto tremendi. L'inizio dell'esilio. Non è l'esilio quello di Nabucodonosor, siamo con la prima grande deportazione, quella assira che tocca al nord, questo per il talmista. Per Rashi ancora il preesilio babilonese, la storia degli ultimi re prima dell'arrivo dei babilonesi, però è già un periodo di crisi. Non è più lo splendore di Israele, siamo in un momento di crisi. La rovina del Tempio, la vera e propria distruzione, si ha a capitolo 5, viene letta come capitolo 5 dal commento dal 4 al 6. Ma il mio diletto se n'era andato. L'apertura al desiderio e poi vedere che il diletto non c'è, è via. E questo dolore, io venni meno per la sua scomparsa, è lo stupore e il dolore incomprensibile della distruzione del Tempio. È la prima distruzione del Tempio, poi ci sarà la seconda distruzione del Tempio nel 70, che comunque entrambi i commentatori citano evidentemente perché vengono secoli dopo. Qui si parla della prima. Però questo è così in linea di massima. Però se andiamo a leggere i testi, noi troviamo molto di più, troviamo qualcosa di più interessante, se volete, da un punto di vista spirituale. Già nel commentare il secondo capitolo, versetto 9, si parla della compassione di Dio per l'uomo. Somiglia il mio amico ad un capriolo, un giovane cervo. Ecco, si trova dietro al nostro muro, guarda attraverso le finestre, getta uno sguardo per le inferriate. 2:9, ancora pezzo prima. E il talmista commenta dicendo che, taglio un pezzo lungo, Dio si affrettò dall'alto dei cieli a rimirare il suo popolo, si mosse a compassione, non permise all'angelo del male di arrecare alcun danno. La compassione di Dio per l'uomo. Questa idea che era stata per Israele, questa idea che era stata annunciata già, il tema della compassione, dell'amore fedele di Dio che ascolta il grido dell'uomo e non soltanto lo fa uscire dall'Egitto, dalla schiavitù, capitolo primo, ma lo fa proprio anche, lo custodisce durante il viaggio dei 40 anni del deserto. Questo tema torna nel commento del capitolo 5 e sempre il talmista dice: commentando 5-2. Io dormo ma il mio cuore è sveglio, la voce del mio amato batte. Aprimi, oh sorella mia, mia diletta, mia colomba, mia perfetta, perché il mio capo è pieno di rugiade, le mie chiome sono voci della notte. Ci dice: il popolo di Israele, la casa di Israele, commise atti di impurità, per cui Dio lo consegnò alla mano di Nabucodonosor. Ecco la frattura, quella non comunicazione a cui faceva riferimento Don Dario, riletto allegoricamente come il tradimento di Israele, che non è stato fedele all'amore colmo di misericordia di Dio, quell'amore che Dio aveva mantenuto nel deserto e che aveva rafforzato con l'alleanza. E aggiunge: lo condusse prigioniero in esilio, colà si trovò ad essere simile a un uomo addormentato che non è capace di svegliarsi. Però la voce dello Spirito che continuava ad illuminarlo attraverso i profeti avrebbe fatto svegliare il suo cuore dal sonno. Tutto legato alla voce, con la voce, che è la stessa voce che noi trovavamo all'inizio del primo capitolo. E la voce qui è la voce dei profeti. Dio parla in esilio attraverso i profeti. È la voce del mio amato che batte. Malgrado l'infedeltà, malgrado il fatto che il popolo non trovi Israele, e che Israele, che il popolo non trovi Dio, scusate, e che quindi sia destinato all'esilio, comunque Dio resta fedele attraverso la voce dei profeti. Quando sentì queste cose, le mie viscere si commossero. E queste parole che vi ho detto, che sono a commento di "le mie viscere per lui hanno trepidato", 5-4, ecco, richiamano le viscere di Dio. Dio, le viscere di Dio che si erano commosse per Israele schiavo, per Israele perso nel deserto, adesso in qualche modo sono diventate le viscere della sposa di Israele, che intuisce, grazie alla presenza dei profeti, della voce dei profeti, la fedeltà di Dio malgrado l'infedeltà della sposa. E si commuove, assume l'atteggiamento che il talmudista ci ha insegnato essere proprio di Dio, le viscere che si commuovono. E allora a questo punto apre, la sposa apre a Dio. Poi Dio non c'è in quel momento, c'è l'esilio evidentemente, per cui non siamo nella pienezza dei tempi, siamo in un momento di separazione. Però grazie a questo turbamento profondo interiore che la sposa percepisce a udire la voce dello sposo, allora si alza e finalmente apre. Esclamò l'assemblea di Israele, commento a 5-6. Era mio desiderio chiedere al Signore che cosa mi restasse da fare, ma egli aveva rimosso la sua Shekinah, la sua presenza, da mezzo di me. Mentre la mia anima desiderava ardentemente di ascoltare la voce delle sue parole, io continuavo a cercare la presenza della sua gloria, ma non la trovavo. Certo, per forza, si sta andando via dal luogo della presenza, che è il Tempio. Rivolsi a lui la mia preghiera, ma egli ricoprì il cielo di nubi e non accettò la mia supplica. Sentite che stiamo parlando allegoricamente, ma sentite anche l'intensità del spirituale di quello che sto leggendo. È tutto un dialogo in cui si cercano le due voci. La voce dei profeti commuove, muove lo spirito, muove le viscere, cioè pone l'uomo nello stesso atteggiamento che Dio aveva prima. E però non è la presenza, non è ancora l'incontro. È il momento della lontananza. È Dio che chiude il cielo, ma che comunque non è infedele. Lui non è mai infedele, lascia la voce dei profeti.
Eccoci al capitolo 8, con i primi due versetti che leggiamo. Capitolo 8, versetto 6-7, questi sono versetti famosissimi. Siamo nel momento del pieno incontro tra l'amato e l'amata, anche se poi al versetto 8-14 dopo avremo una sorpresa, comunque i versetti 6-7 dicono: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Vorrei rimanere un attimo su questo punto, non tanto sul sigillo, che è comunque una meraviglia, perché qualcuno mi diceva che anche qui c'è un riferimento canoro che sarebbe interessante, una canzone, ma il tempo corre. Vorrei appunto stare su questo forte come la morte e l'amore, che poi addirittura viene rincarato. Le grandi acque, e per Israele le acque erano un simbolo di morte, quindi le grandi acque sono la morte, non possono spegnere l'amore. Quindi prima si dice che forte come la morte è l'amore, ma poi è la sensazione che l'amore sia ancora più forte, appunto intensissimo, ovviamente del Primo Testamento, figuriamoci per noi cristiani, qui è la Pasqua per certi versi. E vorrei però in forma narrativa, raccontandovi un episodio che mi è successo, perché appunto c'è questo continuo legame tra parola e anche vita quotidiana, proprio su questo punto amore e morte. Tra l'altro voi sapete che c'è una etimologia non scientifica, per cui se andate a vedere sul dizionario etimologico qualcuno dice è così, qualcun altro dice no, non è così, che proprio la parola amore sia la parola amors, cioè il contrario della morte. Ripeto, non è scientifica la cosa, non dite all'università, tenetela fra di voi come simbolo, perché ha una sua bellezza, che queste due parole nella lingua italiana siano molto simili. Ma vi volevo raccontare questo episodio qui. A me ovviamente capita di celebrare molti sacramenti, non so, cresime, battesimi, matrimoni. Vi faccio una domanda, provate a tirare a indovinare. Secondo voi le più grandi e più commoventi testimonianze di amore le ho raccolte, non so, durante la celebrazione dei matrimoni? Durante? Chiaramente. Ve ne racconto una, perché è successa in casa nostra, ossia nella nostra cappellina, però penso che nessuno di voi fosse presente. Telegraficamente, io qualche anno fa conosco uno psicanalista della nostra zona, non della nostra parrocchia, intesso un legame molto bello, perché è una persona molto cara, molto anziana, a un certo punto muore, viene celebrato il funerale a cui partecipo, non nella nostra parrocchia, va bene. Dopo un po' di tempo i parenti mi dicono: Don Dario, noi ci terremmo molto a fare una messa in suo ricordo, dove vorremmo venire noi suoi parenti e anche soprattutto le persone che quest'uomo ha seguito in analisi durante, è morto più di 80 anni, E dico: guardate, io detesto aggiungere messe in più, però qui la cosa è così particolare, quindi celebro una messa in più alle ore 7, quindi finita la messa delle 6 nella nostra cappellina, c'erano circa un centinaio di persone, quindi piena, però provate a pensare alla tipologia: parenti e pazienti di uno psicanalista, tutte persone che non si conoscevano, e il 90% delle persone non avevano a che fare con la liturgia, la messa, e poi erano tutte fuori casa, tanto che pur essendo a San Leonemanio mi sentivo da un punto di vista celebrativo fuori casa anch'io, quindi c'era un po' questo senso di estraniamento, però c'era molta commozione. Poco prima della messa una persona che io non conoscevo mi dice: Don Dario, dopo la comunione posso dire due parole? Io tremo sempre un po' quando c'è qualcuno che il funerale vuol dire due parole, però a parte che non era un funerale, era una messa in commemorazione, poi era voluto, detto, per carità. Lui ha detto tre cose e anche queste io per tutta la vita me le ricorderò e ve le dico. Quest'uomo qui disse: io devo molto a questo professore, devo moltissimo, perché, adesso invento, 30 anni fa ero disperato sull'orlo del suicidio, adesso sono andato da lui a farmi curare e questo mi ha salvato, mi ha cambiato la vita. E questa è stata una cosa meravigliosa. Ma io non sono qui a ringraziarlo per questo. Dopo, diciamo, 15 anni fa, lui si dilettava di pittura, ma soprattutto sua moglie era discreta pittrice che faceva delle mostre, o qua o là, forse lì ne aveva fatta una a Trieste. Io dice, quest'uomo che sta parlando in commemorazione, questo psicanalista, ero andato ad aiutare mia moglie, e a un certo punto tra la folla vedo un signore col berretto che sorride e dico: ma è lui, è il mio dottore, il mio analista, che è venuto a vedere la mostra di mia moglie. E non solo, mi dice: ma guardate, io, lo psicanalista, ho un centro culturale, vi invito, lei e sua moglie, a parlare della vostra esperienza con la pittura. Questo un'emozione, una cosa che è stata per me bellissima, per mia moglie una cosa importantissima, ma io non sono qui a ringraziarlo per questo. Lui dice sempre, questo che parla: io non sono cattolico, però qualche anno fa mi è capitata un'esperienza singolarissima. Camminando per un certo parco di Milano, la dico con un linguaggio morbido, pensate che stava parlando in chiesa, lui che comunque non era abituato a parlare in chiesa, di fronte a pazienti di uno psicanalista, quindi persone tendenzialmente atee. Io, mi è successa una cosa, perché ho avuto l'esperienza di incontrare Gesù. Un secondo dopo che ho fatto questa esperienza dico: ma chi la racconto? Mi sembra di essere matto io, non posso raccontarla a nessuno. Mi viene in mente il mio vecchio dottore. Dico: senta dottore, io la chiamo, guarda, no, non sto bene, ma mi è successa una cosa, io non so a chi raccontarla. No, venga, venga. Mi commuovo a dirlo. Io sono qui a ringraziarlo perché sono andato a parlare e lui mi ha ascoltato. Per me è stata una delle testimonianze di amore dentro una commemorazione più belle che abbia mai sentito, così bella, che anche qui è una predica che non ho fatto io, non ha fatto nessun prete, mi ricordo a memoria nei suoi tre passaggi, come segno che molte volte, proprio nella concretezza della vita, dove c'è la morte, dove sei toccato dalla morte, senti un amore che è ancora più forte.
Chi è costei che sale dal deserto sostenendosi al suo amico? Sotto il melo ti ho svegliato, là dove tua madre fu presa dalle doglie, là dove quella ti partorì. 8-5, pezzettino prima. Perché...
quella della mare.
Sì, quella della mare. Perché quando i morti rivivranno, il monte degli olivi sarà fatto a pezzi. E tutti i morti di Israele usciranno da sotto quel luogo. Anche i giusti che sono morti in esilio usciranno dal Monte degli Ulivi, dopo che erano giunti colà attraverso canali sotterranei. Invece, i malvagi sepolti nella terra di Israele saranno rigettati fuori, allo stesso modo come si lancia una pietra con la clava. Allora tutti gli abitanti della terra si chiederanno: quale marito ha avuto questo popolo che a miriadi di migliaia è uscito dalla terra, come nel giorno in cui uscì dal deserto per entrare nella terra di Israele? Siamo alla fine del cantico. Questo amore per Dio diventa per il targumista attesa scatologica dell'ultimo giorno, quando pienamente sarà compiuto l'incontro, un incontro d'amore tra Dio e il suo popolo. Il terrorista continua: commentando, ponimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, quindi commentando 8-6. In quel giorno, cioè nell'ultimo giorno, i figli di Israele diranno: ti imploriamo, ponici come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, sicché in futuro non saremo più mandati in esilio. Perché l'amore della tua divinità è forte come la morte, mentre la gelosia che i popoli hanno per me è crudele. E ancora, la loro inimicizia nei nostri confronti è come una fiamma che l'Eterno creò nell'ultimo giorno della creazione per bruciarvi chi prestasse culto a false divinità. L'amore per Dio è il sigillo che segna a fuoco il popolo ed è un amore unico, è la fedeltà nel corso della storia. Il talmista evidentemente non si rivolge al singolo andando a invitarlo a ripercorrere la propria personale esistenza e a rivedere segni di fedeltà, perché non è questa la funzione evidentemente del Talmud, ma si rivolge al popolo e dice: ricominciate da capo, partendo dal cantico, ricominciate da capo, andate a rivedere tutta la storia. Andate a rivedere tutta la storia e vedete tutti i segni con cui, diciamola così, siamo stati marchiati, tutti i sigilli che abbiamo ricevuto e sono i segni dell'amore di Dio, diversi segni dell'amore degli altri dei. Questi segni portano alla morte, l'amore per Dio porta alla vita. Ed è un amore che quindi non può essere spento dalle acque. Le acque del caos primordiale, le acque di prima della creazione. La creazione è stata compiuta, il caos non può prevalere. Perché, ci dice sempre il talmista, se tutte le genti del mondo paragonate alle acque del grande oceano, ci dà il Talmud anche di Genesi, non soltanto il Talmud di Cantico, ma dietro a Genesi. Se tutte le genti del mondo, paragonate alle acque del grande oceano, si alleassero insieme, non potrebbero sommergere l'amore che nutro per te. Neppure se facessero alleanza tutti i re della terra, paragonato a un fiume che scorre con forza, non potrebbero cancellarti dalla faccia della terra. La memoria, la necessità della memoria. Dietro questi versetti che abbiamo letto c'è quindi versetti 5, 6, 7. Il talmista vede nel sigillo il segno dell'amore, un segno indelebile, un segno differente da quello degli altri dei che porta alla morte. Questo amore porta alla vita. E la necessità della memoria. La memoria è la ricchezza del popolo di Israele, la memoria della propria storia di salvezza, una storia che è una storia della misericordia di Israele, perdonate, di Dio per Israele, anche nei momenti di estrema difficoltà, anche nei momenti di estrema separazione. La voce di Dio comunque risuonava. E questa voce, in qualche modo, potremmo dire, modellava il popolo. Il popolo che arriva, la sposa che arriva a commuoversi, come si era commosso Dio. La sposa che è modellata sull'amore dello sposo. E questo è un segno che dà la certezza che i fiumi non potranno sommergere l'amore. E che non c'è ricchezza che possa ripagare questo amore, che possa riscattarlo, perché la memoria è la ricchezza, per cui non è possibile avere altre fonti di ricchezza, diciamo. E Rashi va su questa linea, perché ancora: mettimi come un sigillo sul tuo braccio, come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte l'amore. Mettimi come un sigillo, lui si ferma a commentare come un sigillo, non tanto il dove. E dice: il nome di quello stesso amore sigillami sul tuo cuore per non dimenticarmi. Quasi che Dio stesso porti un sigillo e vedrà anche forte come la morte e l'amore. È uno scambio di anelli, di sigilli, poi con tutto il valore che il sigillo ha nel mondo del vicino Oriente antico, che ha un valore validante di un documento. E l'amore porta alla salvezza ed è un amore intenso, radicale. È un amore che si fonda sulla memoria della salvezza già ricevuta.
Se vi state facendo la domanda: e adesso come finisce? No, ma non tanto come finisce questo due voci tra le sapienti parole di Silvia e le mie che fanno quel che possono, ma come finisce il canto, come tutta questa cosa di amore, che lei ama lui ama lei, che poi è memoria dell'amore tra Dio e Israele, che poi si invera nella vicenda cristiana, proprio nel libro che è considerato il culmine, come finisce? E qui abbiamo un colpo di genio che è così grande che dice davvero queste parole ispirate. Perché quando fai un film, quando fai un libro, soprattutto se è un film o un libro d'amore, la tentazione di finire con il vissero tutti felici e contenti è dietro l'angolo, è lì, perché mondo e mondo finiscono così. E un libro così come finisce, guardiamo gli ultimi due versetti, ci interessa il 14, ma partiamo anche dal 13. Tu che abiti nei giardini, capitolo 8, versetto 13, tu che abiti nei giardini, i compagni ascoltano la tua voce, fammela sentire, quindi ancora un desiderio della voce. E poi versetto 14, fuggi, amato mio, simile a gazzella o a cerbiatto, sopra i monti dei bassi. L'ultima parola è una parola di libertà. Vai, ti amo così tanto che ti posso dire vai, non ti amo così tanto quindi resto, ti amo così tanto che ti posso dire vai, da brivido, io metto solamente lì delle analogie, una è sul Vangelo, finale del Vangelo di Marco, la prima finale. Adesso non c'è tempo per stare a discutere su perché Marco due finali, fidatevi di quello che dico io. Prima finale di Marco, capitolo 16, versetto 8, c'è stato l'annuncio della risurrezione alle donne. Versetto 8, esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore, non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Chiaramente non è vero, ha detto qualcosa qualcuno, altrimenti non staremmo qui. Ma è la bellezza della parola della scrittura, che se chiudesse ti terrebbe fuori, ritorno a dire quella cosa lì, invece apre e ti tiene dentro. Tu non stai, non finisci il cantico dei cantico e tu sei lì come un babbeo, no? Questi qui si amano tanto, vissero felici e contenti, io intanto triste, me ne torno a casa mia, mi accanto a 12. No, ti tengono dentro proprio perché lei osa dire vai, e allora si apre uno spazio. È un po' quello che ci diceva Silvia, in qualche modo oso fare un tabù di quello che ti hai detto tu, dei rotoli che si srotolano e si mettono uno dentro l'altro. Cioè il rotolo della nostra vita e il rotolo del cantico sono arrotolati insieme. Come si fa a pensare che il libro dell'amore di eccellenza, l'ultima parola sia fuggi? Vai. Io semplicemente intuisco che qui c'è qualcosa di grandissimo a livello spirituale che mi tiene dentro. Qui ringrazio, perché mi sento tenuto dentro. Thank you. Sì?
Questi ultimi 13 e 14 di Messia.
Sì.
E lei che si rivolge a lui, non è chiaro, non è chiaro quale dei punti, cioè chi è lui e chi è lei, nel senso che.
Sì, sì.
Ogni volta che c'è l'amata, questa di fatto la leggiamo con Israele, l'amata di Dio, o può esserci scambio dei ruoli, o qui è volutamente ambiguo, cioè qui è Dio che si rivolge a lei e dice fuggi, e Dio, cioè Dio che si rivolge a Israele e dice fuggi nella tua libertà, quello può.
Guarda, c'è stata una veloce consultazione qui, no? E poi se mai Silvia riprende anche tu, ma lo dico su due livelli, di per sé è lei che dice a lui, però a questo livello, esattamente come nella Trinità, i ruoli sono circolari, si scambiano. Vi ricordate che all'inizio dicevamo che ci sono anche molte volte difficoltà di attribuzione, quindi tecnicamente qui è lei che dice a lui, ma nella reciprocità dell'amore puoi anche leggerlo in un altro modo. Mi vengono in mente quei punti dove dice avete visto il figlio, se avete visto il figlio avete visto il padre. Quindi terrei questi due livelli in questo modo.
Sì, anche nelle nostre Bibbie, adesso io ho una vecchia edizione, parla di due epigrammi, non attribuisce i passi, ma questo è evidente da un punto di vista ebraico, è chiara l'attribuzione. Rashi commenta: fuggi mio amato da questo esilio e liberaci di mezzo a loro, fatti simile a una gazzella per affrettare la redenzione, fa dimorare la tua scicchina, la tua presenza sopra il monte dei balsami. E ci aggiunge: si tratta del monte Moria e del santuario che verrà ricostruito presto ai nostri giorni. Per cui è evidente che qui è la sposa, è evidente che Rashi legge così, non è evidente questo, è evidente che Rashi legge così dicendo vai via, un po' come diceva Don Dario, vai via da questo esilio, quasi che Dio fosse in esilio con il popolo nella sua permanenza, e portaci con te e affretta la redenzione, la preghiera che il Messia torni, che torni presto, affretta la redenzione. E quindi è la sposa Israele che invoca, che fa scappare, diciamo così, in questa lettura l'amato. Ma è più bella ancora, è migliore ancora, è più intensa. È più intensa ancora quella del Targum che vi dicevo, questo era Rashi. Il Targum, vi dicevo, ha delle pagine di altissima poesia nei commenti della fine del settimo e di tutto l'ottavo, quindi questi pezzi, proprio perché hanno a che vedere con il desiderio intenso degli ultimi tempi e del ritorno del Messia, quindi quando il Messia tornerà. E noi già lo capivamo leggendo il commento un pochino dei versetti leggermente precedenti a questo 13-14, quando si parlava un po' prima dell'inverno che era passato, per cui l'esilio finalmente era finito. Ma per il 14, perché vedo l'ora, quindi taglio un attimo i commenti a questi versetti, per il 14, quando appunto il testo dice fuggi o mio amico, si simile a un capriolo o un giovane cervo sul monte degli aromi. Questo. Concludo leggendovi il testo del Targum, che è molto bello, a mio parere. In quel tempo gli anziani di Israele diranno: o mio amico, o Signore dell'universo, allontanati da questa terra impura e posa la tua Shekinah, la tua presenza, nei cieli in alto, ma nei momenti di disgrazia, quando ti rivolgiamo le nostre suppliche, sii simile a un cerbiatto che quando dorme tiene un occhio chiuso e uno aperto, oppure Signore, sei simile a un giovane cervo che quando si allontana è solito guardarsi indietro. Così guarda verso di noi. E dall'alto dei cieli guarda le nostre pene e le nostre sofferenze. Fino al tempo in cui, quando tu lo vorrai, ci libererai e ci farai salire verso il monte di Gerusalemme. E colà i sacerdoti ti offriranno l'incenso come profumo. Vi ringrazio.
Grazie.